Giorgio Armani, Enrico Rovelli, Gianfranco Ferré, Philippe Daverio, Carol Alt, Giorgio Strele, Umberto Smaila, Marisa Bellisario, Inger Feltrinelli, Terry Brum, fratelli Moratti, sorelle Sozzani, Maurizio Cucci. Cari amici e cari amiche, no, non sono impazzito. Ricordo solo alcuni dei nomi che nel bene o nel male, nella gloria e nel disonore, hanno irrobustito il nome di Milano per circa 30 anni, dagli anni 70 agli albori del nuovo millennio. Una capitale alternativa, paradigma di coraggio e bella vita, di edamame e cocaina, yuppies e filantropi, fascisti vigliacchi e compagni d'accatto, coscienza politica e cultura, lusso e miseria, veline, calciatori, imprenditori, intellettuali, tutto è il suo contrario. Milano è un mix instancabile, un after senza tregua, una festa mobile che, fino all'arrivo del coronavirus, si trascina e ti contagia, ti divora le intenzioni, ti impone di crescere adattandoti a lei. Una fiera delle vanità che non si è costruita tanto sul culto del lavoro quanto su quello della persona. E sono le persone, tante, che hanno reso Milano il place to be di questo singolare paese. Le signore e i signori citati sono pionieri di popolarità che operano in settori disparati: la finanza, lo sport, l'imprenditoria, la moda. La storia che sto per raccontarvi è un monumento ambulante al titolo della nostra serie. I demoni ci sono, pervicaci, ambiziosi, sgangherati, e sono urbani, come urbana può essere solo Milano. Sono Francesco Migliaccio e, per quei pochi che ancora non l'avessero capito, benvenuti a Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Marzo 1995, Milano, via Palestro 20. Una di quelle zone nel cuore del centro in cui respira la Milano che conta. Maurizio Gucci, erede titolare dell'omonima Maison d'alta moda che lui stesso ha venduto agli arabi nel 1993, giace morto nell'androne di un elegante stabile. Uno stabile introdotto sulla strada da 6 gradini in marmo. Proprio sulla strada, qualche minuto prima, è parcheggiata un'utilitaria verde che adesso non c'è più. Sono le 8:45. Passo indietro. Intorno alle 8:30, il custode del palazzo, Giovanni Onorato, di origini siciliane, spazza per terra, toglie alcune foglie. Quello è un palazzo per bene, sporco non può stare. Non sono questi signori in arrivo dal sud ad avere contribuito anche loro al mito di Milano? Alle 8:45 il quadro è bello che è cambiato. Maurizio Gucci, che nello stabile ha l'ufficio, è riverso in una pozza di sangue, nella prima rampa di scale del palazzo. Il sangue scivola sui gradini in marmo a ripulire la coscienza, forse, di una Milano che con questo omicidio e con quest'uomo non ha mai davvero fatto i conti. Maurizio Gucci è stato raggiunto da 4 colpi di pistola. Al cadavere si avvicina a sgomento il povero Giovanni. Sta bene, ma è ferito. Si tiene il braccio. Chi ha ammazzato Gucci ha sparato anche a lui. Milano, 1985, in un lussuoso appartamento della Galleria Passarella, a pochi metri sia dal Duomo che dal quadrilatero della Moda, una signora, poco più che trentenne, osserva il mondo sotto di lei. Scruta a guardinga le luci della città, le vede muoversi, le persone come fossero macchioline. Ci prova a chiedersi come vivono, quali sono i loro pensieri, ma non le riesce. Ha appena ricevuto una di quelle notizie che ti feriscono come una coltellata, seguita dallo spargimento di sale sulla ferita aperta. Patrizia, lui non ci vuole tornare più a casa. È questo quello che un amico di famiglia le comunica granitico. Lei si sente tremare le ginocchia, prova a mantenere un contegno. Pensa alle bambine che sono ancora piccole, a se stessa, non per forza in quest'ordine. Suo marito Maurizio è a Firenze per lavoro. L'uomo è il grande capo nell'azienda di famiglia. Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Un cognome che Patrizia ha sempre detestato e da cui però non sa prescindere. Le risuona nella bocca, odioso, pastoso, odoroso, odore di pellame, di scarpe, di tessuti buoni. Ci fa i conti dal 1971, quando lo incontra per la prima volta Maurizio Gucci, nipote di Guccio, fondatore di una bottega fiorentina di pelletteria destinata a trasformarsi in un Moloch dell'alta moda. C'è una festa il 23 novembre 1971, una di quelle per rampolli della Milano alto borghese. Si parla di impresa, ma anche di argomenti più sciocchi, come le avventure a Santa Margherita Ligure, Santa, nido chic dei milanesi al mare. Il festino organizzato in Via dei Giardini, a Milano, appunto, a casa di Vittorio Orlando. Il rampollo Maurizio figura tra gli invitati. Iscritto in giurisprudenza, il giovanotto non ha ancora capito a fondo l'energia dell'azienda di famiglia. Quello della Orlando sarebbe un party come tanti altri se non fosse che alle 23 in punto, un'ora prima di potersi attribuire l'epiteto di Cenerentola, fa il suo ingresso Patrizia Reggiani Martinelli. È sfavillante, sexy, glamour, fasciato in un abito rosso, gli occhi viola. Pare la sorella minore di Liz Taylor. È sconvolta. Ha appena rotto il fidanzamento con un ragazzo. Gli ha lanciato addosso l'anello. E adesso è pure in ritardo alla festa. A Milano Patrizia è popolare, ma nell'accezione pettegola. I figli degli industriali la snobano. Conoscono bene la sua storia. È figlia di Fernando Reggiani, proprietario della Blort, una ditta di trasporti. Solo che in realtà questo Reggiani ha sposato Silvana Barbieri, la madre di Patrizia, dopo essere rimasto vedovo nel 1956. Fernando ha poi adottato Patrizia, che però ha già il cognome del padre, il primo uomo della Barbieri, Martinelli. Reggiani vuol bene a Patrizia come fosse sua figlia. Le regala pellicce di visone quando la ragazza è ancora in età da balocchi e un'elegantissima lancia fulvia zagato per il 18° compleanno. Per anni Silvana, ragazza madre emiliana che lava i piatti in un bar di periferia di via Padova, è l'amante segreta del Reggiani. Quest'ultimo però risulta ancora maritato. Onde evitare ogni tipo di scandalo per la Blort, la Barbieri aspetta che la prima moglie di Fernando, malata, tiri le cuoia. La Barbieri si sposta con la bambina da un bilocale di terzo ordine all'elegante casa del nuovo sposo. Anch'essa in Via dei Giardini, dove si coltivano i germogli della Milano post-boom. Maurizio e la Reggiani flirtano. Patrizia, i capelli cotonati per sembrare più alta, il trucco da donna matura, ci sa fare, mondana, spiritosa, maliziosa, senza apparire facile. Le male lingue sostengono che Silvana l'abbia istruita a cercarsi un uomo che non sia solo ricco. I Reggiani, i danari, li hanno. Deve avere anche un buon nome. Patrizia, che percepisce la pressione di una Milano che non vuole accettare, comprende che la mamma ha ragione. I soldi sono importanti, ma solo coi soldi tirano avanti giusto i cafoni. Maurizio, biondo, alto, sexy anche lui, scambia qualche parola con questa signorina di cui sa poco. Lui, con le donne, è inesperto, tanto che la sua timidezza viene scambiata da Patrizia per spocchia alto borghese. La verità è che Maurizio passa molto tempo a contatto con papà Rodolfo, vedovo da quando il piccolo Gucci ha solo 5 anni. Rodolfo ha concentrato tutte le sue energie, così come il fratello Aldo, nell'espansione del marchio Gucci. Spera che anche Maurizio possa fare lo stesso. Pretende di controllarne i movimenti, gli studi, il futuro. Vorrebbe per lui una sposa del suo stesso rango, in modo che possa innamorarsi di lui, non dei suoi soldi. Peccato che, nonostante le iniziali divergenze al party, Maurizio abbia occhi e pensieri solo per Patrizia Reggiani Martinelli. Ore di telefonate insieme, di incontri clandestini, di sogni e parole dolci. Rodolfo Gucci osserva la liaison da lontano. Ha tre pensieri: la faida in azienda con il fratello maggiore Aldo, la paura di perdere per sempre Maurizio e il terrore di conoscere la giovane donna che vorrebbe portarglielo via. Quando scopre che i due vogliono sposarsi, le prova tutte per impedirlo. Arriva persino a chiedere l'intercessione del cardinale Giovanni Colombo. Perché no? Questo matrimonio non sa da fare. Rodolfo Gucci non capisce perché suo figlio sia incapace di fare un sacrificio. Lui, Rodolfo, per rispondere ai richiami di papà Guccio, ha abbandonato la carriera d'attore a Roma. È diventato celebre con il nome di Maurizio D'Ancora. Ha lavorato con i più bravi, Camerini e Matarazzo. Ma dopo la guerra le buone scritture latitano. E tocca pensare al figlio che chiama Maurizio, ultimo appiglio al suo spirito artistico. Rodolfo, nel 1951, viene incaricato di occuparsi del negozio di via Monte Napoleone. Insieme a lui c'è la moglie, l'attrice Sandra Ravel, che, come vi dicevo, muore quando Maurizio è ancora bambino. Rodolfo vivrà sempre con il cruccio del cinema. A sollevarlo ci pensano le creazioni di Gucci, come il foulard disegnato per Grace Kelly, star del grande schermo e principessa di Monaco. Torniamo alla nostra coppia. Maurizio ignora i consigli del padre, che per tutta risposta nemmeno si presenta il giorno delle nozze, con una ricca celebrazione nella chiesa di Santa Maria della Pace. 500 ospiti e arredi studiati da Silvana, si festeggia il matrimonio tra Gucci Junior e Patrizia Reggiani Martinelli. Nessun Gucci è presente. È il 1972 quando per Maurizio e Patrizia, dopo il matrimonio, inizia la fiaba. Una fiaba appassionante. I due viaggiano per il mondo e arrivano a New York, dove li raccoglie lo zio Aldo. Ecco, lo zio Aldo, che ha incluso i figli a pieno regime nell'azienda di famiglia, compreso il geniale re delle borse Paolo, viene subito sedotto dal savoir-faire di Patrizia e scopre le skills manageriali di Maurizio. A New York Maurizio viene svezzato dallo zio, con cui lavora per 7 anni. È un periodo di estrema felicità per lui e Patrizia, che si dividono tra un attico newyorkese di gran lusso e chalet a St. Moritz, ville ad Acapulco, tenute in Connecticut e la solita Milano. I soldi fanno soldi, recita il detto. Sono gli anni in cui nascono le figlie della coppia, Alessandra nel 1976 e Allegra nel 1981. Patrizia viaggia su una stella, è la regina del mondo, è la Gucci. Se l'è guadagnato questo titolo, che non è solo denaro, è reputazione, auctoritas. Chi pensa che la ricchezza significhi solo imparare a spendere è un parvenu. Essere ricchi è un lavoro per Patrizia, l'unico che vuole praticare. E se lo fai male, è un attimo che caschi col culo per terra. E col culo per terra, Patrizia non ci casca mai. tra il 1976 e il 1982 esplodono delle cose importanti nella vita di questa coppia da rotocalco. I due riacquistano la fiducia di papà Rodolfo, che pensa: guarda, fanno sul serio. Maurizio regala alla moglie il Creole, uno yacht trialbero lungo 64 metri, appartenente alla famiglia Niarchos. Una barca gigantesca, ma malandata, che viene affidata al senso estetico sopraffino di Patrizia, il simbolo audace di un amore troppo grande. È tuttavia quello il periodo in cui, a Ischia, Patrizia fa una conoscenza particolare. Si trova all'Hotel Jolly a fare le terme, insieme all'amica Nicoletta Rusconi. Quest'ultima le presenta un'altra sua buona amica, Pina. Pina Auriemma. Una ragazza che ha un paio d'anni in più di Patrizia e con la quale la Gucci si connette con straordinaria sintonia. Patrizia e Pina trasformano quella che è una normale amicizia in un vero e proprio rapporto di sorellanza. Pina, figlia della Napoli borghese, passa alle cronache con l'appellativo di maga, perché dicono sia brava a fare le carte, a lavorare sulla sorte dei cristiani, sui malocchi, cose di cui, secondo leggenda, Lady Gucci ha soggezione. In realtà, pare che Pina non sia un fenomeno con le carte. La magia, però, la fa sul serio. È in grado di ascoltare. Una virtù per pochi. Patrizia frequenta le signore della Milano e della New York bene, che in pubblico si chiamano carissime amiche, ma che alle spalle si lanciano stilettate senza freno. Con loro fa colazione, certo, ma non sono vere amiche. Pina, invece, è simpatica, trascinante, in grado di minimizzare qualsiasi problema. La Gucci tende spesso a esagerare la portata delle cose e Pina le apre gli occhi. Non piace a Silvana, la mamma di Patrizia, la signora che tanto ha lottato perché la figlia trovi serenità e un buon matrimonio. Però convince Maurizio, e questo per Patrizia è sufficiente. La Gucci organizza un incontro tra i due, perché Pina vorrebbe aprire un negozio Gucci a Napoli. Maurizio, catturato dal carisma di Pina, le dà la possibilità di farlo gratis. Però, se sentite l'Auriemma, vi dirà che non è andata proprio così. E che il franchising le è costato pure caro. Valentina Cortese, Crizia, Bettino Craxi, Laura Biagiotti, Nicola Trussardi, Silvio Berlusconi, Guido Micheli, Claudio Cecchetto, Glori del Santo. Nel 1985 Maurizio Gucci abbandona Patrizia Reggiani Martinelli al suo destino. Non intende sparire dalla sua vita. Lei però non gli serve più. Qualche anno prima, due per la precisione, suo papà Rodolfo è morto. È per stare vicino a lui negli ultimi mesi che ha lasciato per sempre New York. Patrizia, la Gucci, lo ha seguito. Lei percepisce che nell'aria è cambiato qualcosa. Alla morte di Rodolfo, Maurizio respira a pieni polmoni. Il padre ha sempre controllato tutto nella sua vita. Vuole sentirsi libero. Prima della morte del genitore, nell'82, i Gucci sono riuniti a Firenze. La faida glamour pare aver toccato vette di inusitata ferocia. Sembra il Beautiful degli Atridi. Tra rivendicazioni, registratori volanti e qualche sberla, Maurizio ottiene il controllo dell'azienda. Ordisce un dedalo di intrecci familiari che lo portano a detenere il 53,3% delle azioni, la maggioranza. È il capo. Vuole mostrare a Rodolfo, ormai morente, di quale stoffa è fatto. Maurizio coltiva l'ambizione grazie agli stimoli della moglie, che lo sprona a crescere. Ed è un paradosso pensare che una delle prime azioni dell'uomo sarà liberarsi di lei. Come si fa con le scarpe vecchie? Ma come? Dov'è la fiaba? È una vita passata insieme, 13 anni, nei luoghi più incantevoli della terra. Per Patrizia inizia l'incubo. La donna vorrebbe acciuffare Maurizio. Vorrebbe dirgli: occhio a quelli di cui ti circondi, ti rovineranno. Ma nulla. Lo minaccia. Lo chiama appendice dolorosa. Pensa alle bambine, certo, pensa ai soldi, alla perdita dello status. No, è impossibile. Lei deve rimanere per sempre la Gucci. Per fortuna che c'è Pina. Lady Gucci si vergogna a portarla in giro. Non le invita a casa quando ci sono le altre signore bene, che Patrizia chiamerà galline, in un'intervista con Franca Losini che ha fatto storia. Pina è troppo esuberante e la Gucci ci tiene a separare gli ambiti e gli ambienti. Lauri Emma ha chiuso il negozio di Napoli, ma è rimasta vicino a Patrizia. Dopo la separazione da Maurizio, è la spalla su cui piangere. Patrizia è lacerata dal dolore. Si sente umiliata in una città a cui deve sempre dimostrare qualcosa. Maurizio è miraggio, ricordo, ossessione. Lauri Emma aiuta a lenire i mali. Certo, Patrizia le passa pure qualche assegno postdatato per aiutarla. Ma parlare di soldi è così volgare. È una tiepida mattina di marzo, il 27 marzo 1995 a Milano. L'asfalto è colpito dal sole, lisergico, gentile. C'è traffico in città e un odore di primavera che si presenta fiera, aggressiva. Maurizio Gucci, elegante e charmant come sempre, ha appena lasciato lo stabile di Corso Venezia, dove ha preso un appartamento bellissimo in affitto. Ci vive con la nuova compagna, Paola Franchi, una bionda redattrice, placida, ambiziosa e il giusto. Maurizio, da solo, si dirige verso i suoi uffici, in via Palestro, non molto distante dalla sua abitazione. Giusto 100 passi. Gucci saluta nell'atrio il custode, Giovanni Onorato. Non fa in tempo a completare la prima rampa di scale che un uomo, catapultato fuori dall'utilitaria verde di cui vi ho raccontato prima, lo raggiunge alle spalle. L'uomo dell'utilitaria, vestito in maniera elegante, maschio, moro dall'aria distinta, estrae una Browning 765. Giovanni Onorato, poco più indietro, sta ancora spazzando. Sente i colpi nitidi. Il primo raggiunge Gucci al fianco destro, il secondo alla spalla sinistra, un terzo al braccio destro, l'ultimo alla tempia, la destra. Gucci è a terra, stretto nel suo cappotto cammello che trema alla frizione coi proiettili. Sembra un bambino. L'assassino fa per andarsene, ma si trova davanti Onorato. È sorpreso, come se credesse di non poter incrociare, in un palazzo così elegante, manco l'ombra di un custode. Solo che il custode c'è e il killer gli spara addosso. Giovanni Onorato, però, viene colpito solo, per modo di dire, al braccio. Precisamente a omero e ulna. Vede il sicario ficcarsi in auto, guidata da un altro, e scappare. Una testimone, l'impiegata Sonia, fa appena in tempo a incrociare lo sguardo dell'assassino. Nell'androne, Maurizio Gucci è morto, ha solo 47 anni. Il suo avvocato, la figlia Alessandra e la compagna Paola giungono sul posto. Scoppiano in lacrime. Sono sotto shock. Da questo momento tutto cambia. La macchina mediatica attiva i suoi marchingegni più famelici. La stampa inizia a indagare, supportata dalle indagini degli inquirenti. Si rivolta come un calzino alla vita di Gucci. Chi può averne ordinato l'omicidio? Si studiano gli anni newyorkesi di Maurizio, cercando di risalire a qualche contatto con la mafia, con svizzeri poco raccomandabili, con rivenditori di griff contraffatte. Maurizio voleva aprire un casinò a Crans Montana, un porto turistico in Spagna. Che c'entri qualcosa? No. No, nulla. Chi l'ha ammazzato, Maurizio Gucci? Ai funerali di Maurizio si presentano in pochi. Il mondo della moda è assente. La finanza, la politica, pure. Tutti hanno paura di qualcosa, non vogliono essere associati al nome Gucci, temendo di poter essere presi a pistolettate pure loro. Santa ipocrisia. Patrizia, raggiunta dalla stampa, si mostra fredda alla morte dell'uomo. Per lei è una liberazione. Lei e Maurizio si sono fatti la guerra dopo la separazione dell'85 e il divorzio nel 1991. Hanno litigato su tutto, le case, le figlie, i soldi, tanti, che lui deve versarle con un robusto assegno annuale utile al mantenimento della donna. Patrizia spende milioni e milioni di vecchie lire in fiori, tanto per dirne una, e di rinunciare al suo status, a questo status, non ha alcuna voglia. Però gli importi si riducono a causa del flop di Maurizio come leader dell'azienda. Scelte sbagliate, emorragia di denaro, crisi interne. La Gucci, prima di essere venduta, non vive un bel momento. Maurizio, però, cedute le sue quote agli arabi della Investcorp nel 93, ottiene una cifra discreta per ricominciare a vivere con Paola. Intanto continua a macerare il risentimento di Patrizia. Lento, inflessibile, pervasivo. Va pure a lamentarsi del marito dalla SPAC ad Harem. C'è una cosa che la Gucci non potrà mai perdonare al marito. Quando scopre di doversi operare di un tumore al cervello, benigno, ma che la segnerà per sempre. Maurizio non c'è. È il 1992 e l'uomo che tanto l'ha amata non la pensa più neanche quando lei rischia la pelle. C'è spazio solo per Paola, Paola Franchi. La Gucci, che pretende di essere chiamata così anche dopo il divorzio, è nera. Si sfoga con Pina, con cui le telefonate si fanno sempiterne, eccessive, strambe, come il loro rapporto. Solo che Patrizia ha preso l'abitudine di andare dal salumaio di via Montenapoleone, da babysitter, da avvocati, e chiedere come si può fare ad ammazzare quell'uomo che le ha distrutto l'anima. La prendono per matta. Pensano, scherzerà. Intanto Patrizia fa sloggiare Paola Franchi dalla casa di Corso Venezia. Non è la vedova di Maurizio. Non ha diritto a stare lì. E ci va a stare lei, con le figlie e la madre. È una ragazza di Corso Venezia orgogliosa e combattente. Meglio piangere su una Rolls Royce che essere felici in bicicletta, pensa Patrizia. Cioè, se l'uomo non c'è, lasciatemi almeno tutto il resto. Gennaio 1997. L'omicidio di Maurizio Gucci è rimasto irrisolto. Alcune cronache, però, riportano di una bella festa della ex moglie Patrizia a L'Oiseau Bleu, lo chalet di San Moritz, su cui la donna è riuscita a mettere le mani dopo il divorzio dal marito morto da quasi 2 anni. Il telefono che sentite è quello di Filippo Ninni, all'epoca capo della Criminal Pol di Milano, che segue il caso. Dall'altro capo della cornetta c'è tale Gabriele Carpanese, che vuole informarlo di alcuni interessanti sviluppi sull'affare Gucci. A ordinare l'omicidio di Gucci, rivela Carpanese, è stata la sua ex moglie, Patrizia. La donna, con il supporto dell'amica Auriemma, ha attivato un'operazione criminale amatoriale, ma incisiva. Laura Emma ha affidato a un amico, il portiere d'albergo Ivano Savioni, l'organizzazione del crimine. Quest'ultimo ha soldato uno spacciatore, Orazio Cicala, come autista. E Benedetto Ceraulo, ex operaio, come sicario. Iniziano a preparare tutto nel 1994. E ovviamente non lo fanno gratis. Patrizia paga tutti, 600 milioni. È lei, nelle parole di Carpanese, che ha saputo tutto da Savioni, la vera e unica mandante dell'omicidio. Da questo momento parte un'altra gogna mediatica, quella legata ai processi, che meriterebbe un altro episodio di Demoni Urbani. Patrizia viene convocata dalla polizia, va in pelliccia, ne esce in stato d'arresto, con una giacca che le danno le forze dell'ordine. Non si va a San Vittore con animali morti addosso. Lei e Pina, dopo essersi spalleggiate per anni, in tribunale si palleggiano le accuse. Laura Emma, per prima, confermerà che la Gucci è la mandante dell'omicidio di Maurizio. Patrizia, tra svenimenti e sguardi glaciali, affermerà di essere stata vittima di un ricatto ordito da Pina, da Savioni e dagli altri due. Le figlie Alessandra e Allegra restano sempre al fianco della madre. Così farà anche Silvana, motore involontario di una scalata forse troppo ripida, pure per una mente ruspante come quella della figlia. Dopo sentenze più severe in primo grado, arrivano quelle d'appello, confermate in Cassazione. Patrizia viene condannata, dopo gli iniziali 29 anni, a 26. Benedetto Ceraulo, dall'ergastolo, a 28 anni e 11 mesi. Da 29 a 26 anni per Orazio Cicala, da 26 a 20 anni per Ivano Savioni. Da 25 a 19 anni e 6 mesi, invece, per Pina Laura Emma. Pina oggi è una donna libera. Ironia della sorte ha voluto che per anni il suo carcere fosse lo stesso di Patrizia Reggiani. Le due si sono fieramente ignorate ogni volta che si sono incrociate a San Vittore, piazza Filangieri. Anche Patrizia, dal 2017, è libera. Quasi 18 anni di carcere. Gli ultimi tre li ha scontati lavorando in una boutique di bigiotteria di pregio. Lei, che lavorare, no, grazie, non fa per me. Essere la Gucci, del resto, è un lavoro già di per sé totalizzante. Ci sarebbe tantissimo da dire su di lei. Ha organizzato la trappola di Maurizio per orgoglio? Per tutelare il futuro delle figlie in vista di un possibile matrimonio di Gucci con Paola, peraltro mai confermato? Per smania di potere e di possesso? Non troveremo le risposte. Patrizia ha voltato pagina. Dopo il carcere è tornata a vivere con la madre, con una pensione di 300 euro al mese. Silvana non le ha voluto mai dare del denaro. Patrizia spende troppo. Adesso però Silvana è morta. Patrizia ha accesso a una somma di denaro con la quale potrà risarcire Paola Franchi e soprattutto Giovanni Onorato, che dal 1995, con una ferita al braccio e una cicatrice eterna nella mente, di risarcimenti non ne ha avuti mai. Resta da sistemare la questione con le figlie. Il rapporto con Alessandra e Allegra si è raffreddato. Questioni di soldi, di vitalizi, affari di famiglia. Patrizia però saprà come uscirne. Stiamo parlando di una donna che in cella è riuscita a imporsi portando rossetti, trucchi, collane, profumi e un furetto per farle compagnia. Non si faceva mai svegliare prima delle 10. Pare che al Victor Residence, come ha ribattezzato il carcere Patrizia, non abbia imparato nulla. Il carcere l'ha protetta, le ha permesso di dissociarsi in una esistenza alternativa, in cui nessuno le impedisce di essere la Gucci. Anche dietro le sbarre, cari miei, tocca avere stile. Demoni Urbani è un podcast indipendente. Il suo successo è il frutto del lavoro di tante persone: autori, creativi, produttori, tecnici del suono, esperti di comunicazione social, e vive grazie al successo che avete voluto regalargli. Ma non basta. Per realizzare una puntata di Demoni Urbani occorrono settimane tra ricerche, scrittura, incisioni, post-produzione e lancio per portarla sui vostri device. Quello che vi chiedo è di aiutarci con un piccolo ma prezioso contributo per mantenere attiva la macchina. Sul nostro sito www.gliascoltabili.it, ripeto, www.gliascoltabili.it, troverete un form con tutte le istruzioni per offrire il vostro contributo. Per coloro che ci supporteranno, abbiamo pensato a un regalo esclusivo: 2 puntate inedite che non verranno mai pubblicate online, ma che resteranno nella vostra collezione di Demoni Urbani. Un saluto e grazie da Francesco Migliaccio.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Librini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.